Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano. Ben ritrovate e ben ritrovati anche questa domenica mattina per una nuova puntata di Festival d'autore da parte mia, Sandra Sain. Ogni settimana vi propongo di recuperare un incontro tra i tanti andati in scena all'interno dei vari festival che hanno animato la nostra regione nel corso della passata stagione. Oggi abbiamo in programma una conversazione tanto densa quanto importante dalla terza edizione di Echi di Storia, festival di storia organizzato dall'ATIS, Associazione Ticinese degli Insegnanti di Storia, in particolare coordinato da Maurizio Binaghi e Leonardo Marchetti. Protagonista sul palco all'Asilo Ciani di Lugano è Andrea Graziosi, professore emerito all'Università di Napoli Federico II, associé del Centre d'études du monde russe di Parigi, fellow del Davis Center for Russian and Near Asian Studies di Harvard ed è stato presidente della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea e dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca. Vi assicuro che ho fatto qui solo una selezione dei suoi tanti titoli accademici e delle tante collaborazioni prestigiose. Specialista di storia russa, Andrea Graziosi si è recentemente imbarcato in un lavoro titanico che mira a ricostruire la storia di concetti quali popolo, etnia e nazione nella storia umana. Il primo frutto di questa ricerca è un libro uscito per Il Mulino e dal titolo Il ritorno della razza, alle radici di un grande problema politico contemporaneo. In 200 pagine fitte fitte, Andrea Graziosi ripercorre la complessa evoluzione delle teorie sulla razza e il loro impatto devastante sulla storia umana. Una storia tortuosa, tutt'altro che lineare, a volte paradossale. E infatti, proprio da un paradosso sono partita per avviare la nostra conversazione. Buon ascolto.
Innanzitutto vi chiedo se avete presente il paradosso del gatto di Schrödinger. Allora, io non sono una scienziata, non sono un'esperta di fisica quantistica, ma neanche lontanamente. Se non ce l'avete presente, diciamo che è un esperimento mentale portato avanti da uno scienziato, Schrödinger, da cui il nome dell'esperimento, che cercava di applicare quelli che sono i principi della meccanica quantistica al mondo macroscopico. Allora, sostanzialmente, quando si fa riferimento al gatto di Schrödinger, si parla di un gatto che, chiuso in una scatola, la faccio molto semplice, potrebbe essere contemporaneamente vivo e morto. E devo dire che, affrontando questo tema, il tema della razza, io avevo un po' l'impressione di trovarmi di fronte, effettivamente scoperto, no? Messo sul tavolo con estrema chiarezza, come il nostro rapporto con questo termine fosse un po' paradossale, come il gatto di Schrödinger, c'è e non c'è, scompare e riappare costantemente nel corso della storia. Il termine razza è cambiato di segno nel corso della storia, fino a che nel corso del Novecento in Europa, poi vedremo che altrove nel mondo non è stato così, l'abbiamo espunto dai nostri dizionari, abbiamo deciso che era un termine che non volevamo più utilizzare perché, beh, insomma, è evidente a tutti, no? Le leggi razziali, la Shoah, eccetera, e lo cancelliamo, ma in qualche modo non è scomparso. Poi arriva il termine etnia, arriva il termine popolo che è quello centrale al quale è dedicata questa edizione di Echi di Storia, sembra un termine tutto sommato più neutro, positivo, che descrive una comunità umana. Salvo poi sappiamo che popolo può anche diventare populismo e quell'ismo non è certo uno di quelli più positivi con i quali siamo confrontati oggi. Allora, professor Graziosi, si parte direi un po' dall'inizio, no? Popolo, non esiste una sola unica definizione di che cosa sia il popolo. Dicevamo che ha spesso anche questo termine cambiato di significato nel corso della storia, no? Sappiamo che i greci e i romani lo intendevano in un modo tutt'altro che universalistico rispetto a come lo intendiamo noi oggi. E appunto, quando andiamo a studiare anche solo l'utilizzo del termine, che cosa descriveva, chi si riferiva, capiamo molto delle società che lo avevano coniato e che lo stavano utilizzando. Allora io comincerei a chiederle lei oggi che definizione darebbe di popolo, quale le sembra la definizione più adeguata oggi?
Allora, come ha detto giustamente lei, è un intreccio, perché come vedremo questi termini si sono spesso scambiati anche di ruolo e di significato. E sono termini che a me hanno interessato perché sono termini che definiscono da un lato il bisogno di capire, classificare, analizzare le differenze e dall'altro manifestano anche però l'aspirazione all'uguaglianza, anzi alle uguaglianze. Perché tutti e due i termini vanno sempre al plurale. Un catalano non vuole essere uguale a uno spagnolo, vuole essere riconosciuto come di uguale dignità a uno spagnolo. Un ucraino non vuole essere uguale a un russo. Non so come dire. Bisogna sempre, secondo me, pluralizzare. L'uguaglianza non esiste, la differenza non esiste. Esistono tante uguaglianze e tante differenze. C'è quella sessuale, di genere, sociale, a cui noi siamo abituati, ne parliamo continuamente. Ma sicuramente se uno guarda la storia umana in generale, le differenze che hanno più colpito, che più hanno attirato la riflessione, come faceva vedere anche la mia amica Giulia Calvi con i suoi vestiti, sono quelli tra i popoli, le etnie, le razze, le nazioni, perché sono quelle che colpiscono di più. Allora, se uno dovesse dire in due battute per rispondere, se no non rispondo alla domanda. Queste categorie partono con dei significati abbastanza precisi. Per esempio, quella di popolo, una categoria, il nome etrusco, che viene applicata a Roma. E il popolo non è una razza, non è una discendenza, non è un'etnia. È, come ricorderete, Romolo, che mette insieme popoli diversi, sabini, latini, etruschi. A Roma si parlavano più lingue, sulla base di un patto politico per fondare una nuova società. Quindi il popolo romano è un popolo politico. Che non ha, guardate bene, se voi pensate sì. All'uso che facciamo noi oggi di popolo, è il contrario molto spesso. C'è il popolo costituzionale, per esempio sia in Svizzera che in Italia, ma quando noi pensiamo ai popoli pensiamo alle etnie. Se voi andate nell'antichità, l'etnia o gente, come dicevano i romani, erano i popoli barbari. Uso il termine popolo a sproposito, non usavano, non erano degni di essere popoli, che non avevano la civiltà, cioè le città. Quindi etnia e, se vuole, genti, erano quelli che non avevano ancora raggiunto lo stato civile. E razza è un termine molto più tardi, ci arriveremo, ma compare nel 1500 e viene usato interdipendentemente per tutte e tre le cose in realtà.
Allora, io ho guardato un po' la Dichiarazione Universale dei Diritti Collettivi dei Popoli, che è un documento del 1976, afferma, qui leggo per essere precisa, ogni collettività umana avente un riferimento comune ad una propria cultura e una propria tradizione storica, sviluppate su un territorio geograficamente determinato, costituisce un popolo. E ogni popolo ha diritto di identificarsi in quanto tale e ha diritto di affermarsi come nazione. Poi sono andata a guardare l'Enciclopedia Treccani e l'Enciclopedia Treccani fa una distinzione che secondo me è molto utile e interessante tra popolo e nazione, cioè ci dice che a volte vengono confuse le due parole popolo e nazione, ma la parola nazione tende ad assumere un significato politico, mentre la parola popolo assume un significato più culturale che politico. Ora, in nessuna di queste righe, che sia nella dichiarazione o che sia nella definizione della Treccani, c'è un'idea di fissità, di immutabilità, di popolo o di nazione, no? Però c'è un primo distinguo tra questi due termini, che non so come la vedo.
Allora, prima di tutto c'è stato anche chi ha affermato la fissità, poi lo parleremo, però sul fatto che popoli non sono creazioni di Dio e certo, basta, c'è una vasta convergenza. Beh, se voi ci pensate, questa definizione di popolo della dichiarazione, che è quella che è alla base anche del diritto internazionale, perché si parla del diritto dei popoli all'autodeterminazione, quindi per avere quel diritto bisogna essere qualificati come popoli, è il contrario di quella romana, quella che lei vi ha detto. È il contrario preciso e non è vero che è una cosa che tanto, diciamo, lontana nel tempo, perché ancora se voi prendete la Dichiarazione di Indipendenza, la Costituzione americana, è We the People of the United States, laddove people è quello romano, nel senso di tante razze, tante storie che si mettono insieme per fare una nuova società e infatti fanno il Campidoglio, fanno il Capitol Hill col Senato. Quindi la trasformazione del popolo in nazione avviene in Francia in un famoso dibattito del 1789, perché siccome popolo in Europa erano anche poveretti, quando c'è il dibattito e Mirabeau dice no, noi chiamiamo popolo come gli americani si erano appena chiamati popolo, tutti questi del terzo stato che erano borghesi per bene storcono la bocca, no, popolo no, perché come si fa, poi ci tocca mettere dentro, diciamo, quelli che non vogliamo, ci chiamiamo nazione, però la nazione parla a nome del popolo, cioè il popolo resta politico, però viene messa come al primo posto la nazione, ma è veramente sulla base di un dibattito per evitare uno schiacciamento dell'idea di popolo sulle classi inferiori. Quindi è abbastanza interessante. La cosa interessante è, mentre questo avveniva, e quindi sia in Francia e soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Francia c'era ancora un concetto di popolo politico che si dà una Costituzione, che si dà in tutta Europa, un po' per via della scoperta dei cosiddetti, tra virgolette, popoli primitivi, che vengono chiamati popoli e non etnie. Il termine etnia compare molto più tardi di nuovo, perché usavano la Bibbia sostanzialmente. E un po' perché in Germania c'erano stati i primi che hanno proposto questa che è la definizione vincente di popolo, che non è quella americana, quella romana, quella francese, ma è quella, diciamo, di Herder, del romanticismo tedesco, cioè popolo come creatura storica con lingua, costumi, tradizioni, religione, luogo geografico. Un popolo quindi radicato ed espresso dalla storia, che non esprime un progetto politico innovativo. Guardate che è molto interessante questo. Perché la definizione di popolo ha delle implicazioni politiche enormi, perché se io dico che il popolo è tradizione, se arriva qui a Lugano qualcuno che non è del popolo che condivide quelle tradizioni, posso pure assimilarlo, e nell'antichità si faceva con le adozioni, posso pure adottarlo e trasformarlo con dei... però resta uno che non è mio. Se il progetto è un progetto politico rispetto al futuro, è chiaro che anche lì c'è i problemi della differenza e come trattarla, perché la differenza è una cosa bella, ma se ce n'è troppa crea un sacco di problemi, come tutti hanno imparato nella vita. Però sicuramente, diciamo così, è più facile, se il popolo è un progetto politico, pensare alla sua integrazione. Quindi secondo me è molto interessante vedere questi concetti, come si sviluppano e come entrano in conflitto, in tensione tra di loro. E la dichiarazione introduttiva delle Nazioni Unite, copiata dall'inventore dell'apartheid, del primo ministro del Sudafrica, che era un uomo di grandissima intelligenza, si apre dicendo «We the peoples of the United Nations», che è una copia, copiella, come si dice a Napoli, della dichiarazione americana per compiacere gli americani che erano la potenza dominante. Ma in realtà è una dichiarazione che contraddice completamente la visione americana. Perché non è più «We the people of the United States», «We the peoples» è esattamente la visione tedesca. Cioè, come dire, ha fatto entrare, e lui giustifica l'apartheid, non come lo pensiamo adesso, lui diceva no, io lo faccio per rispettare i diversi, cioè che ogni popolo ha diritto al suo sviluppo, come dice quella dichiarazione. Quindi se stiamo in una società mischiata, il popolo dei neri sta da una parte, il popolo dei boeri da un'altra. Come vedete, questa dichiarazione, se volete, poi non so se c'è un dibattito, a me piace il dibattito, insomma, la volgata corrente della concetto di popolo, che quella in realtà herderiana di questi qua, del popolo come creatura storica con le sue caratteristiche, è una cosa molto, diciamo, pericolosa da maneggiare.
Molto problematica.
Molto,
certo,
problematica. Con che la... esiste, però è molto problematica. Non dico che non esiste.
No, certo, esiste, permane. Forse quell'idea così sviluppata, no? Allora, Johann Gottfried Herder, siamo tra la fine Settecento, inizio Ottocento, filosofo tedesco, lui parla di Volksgeist, no? Quindi esatto, dello spirito del popolo, dove ogni popolo avrebbe una sua identità precisa e immutabile, che appunto è il frutto della sua storia radicata in un territorio, dello sviluppo delle sue tradizioni, della sua cultura, di una lingua che diventa anche importante strumento, no, proprio di esplicitazione di quest'anima, di questa storia, di questa cultura. Beh, in fondo lì non sono in pochi ad avere rintracciato poi proprio quelle che sono le radici poi di una degenerazione novecentesca.
Sì, ma non bisogna esagerare, nel senso che Herder è una persona...
a modo di...
No, diciamo che alcune cose sono fantastiche, diciamo, nella sua capacità di vedere la diversità e di rispettare la diversità. È da un certo punto di vista il fondatore dell'antiimperialismo. Però non c'è dubbio che, per esempio, queste visioni dei popoli come individui, perché dietro c'è l'idea che il popolo non è l'unione di individui, come We the People of the United States, che ci mettiamo insieme e disegniamo una società futura come la vogliamo noi. Noi stiamo dicendo che c'è un popolo con un'individualità che ha una sua psiche, che quindi travalica l'individuo, e l'individuo è sottomesso alla psiche del popolo. E se l'individuo non vuole, come dire, non condivide quella psiche del popolo, va fuori, non so come dire. Quindi è anche molto interessante, perché c'è dietro anche l'idea di personalità collettiva, che non è un'idea banale, adesso lo so, ma sono tanti concetti diversi, però credo si capisca. Cioè, se io inizio a dire che non c'è uno Stato che costruiamo come cittadini singoli, ma c'è un popolo che ha una sua psiche, che esprime uno Stato fondato su quella psiche, e che io come membro di quel popolo ne partecipo perché condivido quella psiche e quei fattori, come si diceva allora, beh, è una visione molto, se volete, totalitaria è il termine sbagliato, però molto integralista, perché sta dicendo che io devo aderire, che quella cultura, e se io, mettiamo, sono un, non so, un italiano e mi piace la cultura francese, non posso diventare francese? Dico per dire, no, poi magari a me piace la cultura italiana, sono contentissimo di essere italiano, però è interessante, cioè queste dichiarazioni supposte democratiche, se uno le analizza, per quello mi sono divertito a scrivere questo e poi quello che sto scrivendo adesso, ti fanno vedere come delle cose apparentemente non solo innocenti, ma perfino sembrano estremamente positive, nascondono un sacco di lati problematici.
Allora, io volevo così richiamare il pensiero di un altro grande, qui però siamo nel Novecento, lui è un filosofo politico ed è Benedict Anderson, che a un certo punto lui sviluppa una teoria che ha al proprio cuore le cosiddette comunità immaginate, no? Allora, mettiamo così. Lui parte da questa riflessione, da questa constatazione, cioè più cresce il numero delle persone che fanno parte di una determinata comunità, più è difficile che tutte queste persone si conoscano, no? Realmente, personalmente, direi abbastanza evidente. Allora lui dice, però, anche qui io semplifico molto, però cosa ne consegue da questo? Come fa questa a rimanere una comunità? Beh, resta una comunità nel momento in cui riesce ad elaborare un racconto comune. E questo racconto comune spesso può essere anche un racconto immaginato, che è fatto di tradizioni che vengono immaginate, di miti che vengono costruiti, eccetera. Da lì arriva la formulazione di questa idea delle comunità immaginate, introducendoci anche appunto l'idea di una transitorietà, di una possibilità di modificare, no, costantemente e rielaborare l'idea di comunità rispetto, e di popolo anche, no, rispetto a quello che stavamo raccontando, che ci stava raccontando.
Sì, questo è molto interessante anche questo. Guarda, Benedict Anderson era il consigliere del governo indonesiano, in particolare di un importante ministro indonesiano. Voi sapete che la grande Indonesia è fatta da tantissime lingue diverse, che a un certo punto ha scelto nel secondo dopoguerra, pure questo è sempre interessante, perché i boeri, cioè gli olandesi, i calvinisti, non volevano insegnare l'olandese ai nativi, si opponevano, contrariamente agli inglesi e ai francesi. Dicevano, sempre quell'idea della divisione, credo c'entri il calvinismo, l'idea della predestinazione, noi siamo così, tu sei colì, tu stai lì, io sto qui. Era un po' l'idea. Quindi quando i nazionalisti indonesiani, dei possedimenti olandesi nelle isole, nella miriade di isole indonesiane, hanno provato a fare una cosa, ovviamente si chiama giovani indonesiani, perché Mazzini è la base di tutto, non potevano usare la lingua olandese. E si sono posti il problema che se vogliamo fare un unico stato dei possedimenti olandesi, che facciamo? Prendono una lingua che era la lingua di contatto, il Malai, di contatto tra tutte queste isole, e lo insegnano alla popolazione, e quindi creano. Quindi voi avete effettivamente l'Indonesia, un caso fantastico di comunità costruita. Però qui bisogna stare molto attenti, perché uno dice, bene, Indonesia. Il problema è che se voi guardate al mondo, ecco, questa è un'altra cosa importante capire, ci sono posti dove quei popoli, chiamiamoli herderiani per capirci, quelli con la lingua, i costumi, le tradizioni, sono stati sedimentati dalla storia più che in altri posti. Questo è assolutamente per caso. L'Europa e l'India sono i due posti principali, probabilmente. Poi c'è la Cina, il Giappone, in cui, per esempio, anche se spesso mischiati, per cui ci sono stati problemi di stermini reciproci, però c'erano delle personalità dei super individui che si potevano chiamare popoli. In moltissime altre parti del mondo questo non c'era. Pensate all'Africa, vi faccio un banale esempio. La maggioranza degli stati africani usa come lingua veicolare, voi sapete, la lingua dei colonizzatori, che se ci pensate è una cosa strana. Si usa il francese, si usa l'inglese, perché in ogni paese africano ci sono almeno 9, 10, 15 popoli. E quindi sarebbe impossibile fare uno stato del tipo di quella dichiarazione. È chiaro che in un posto così l'aspetto, diciamo, di costruzione è molto più grande che in un posto come in Italia o in Francia o in Germania, dove le cose sono sedimentate per secoli. Allora, una volta detto questo, anche in Italia l'elemento di costruzione è fortissimo. Pensate alla lingua. Voi sapete che ancora oggi il veneziano e il napoletano sono i due bacini linguistici più forti, chiamiamoli dialettali, ma sono protolingue che non si sono sviluppate. Ma perché le elite italiane, meridionali e veneziane hanno scelto di parlare la lingua di Firenze e Roma, sostanzialmente. Quindi c'è un elemento di costruzione anche da noi. La storia del meridione è diversa dalla storia del centro-settentrione. Il meridione è forse il primo grande stato razionale europeo, no? Con le costituzioni di Melfi, di Federico II. Quindi, come dire, c'è un elemento di costruzione anche in Italia, c'è un elemento di costruzione in Francia, però sicuramente c'è un elemento di costruzione di immaginario inferiore. E allora bisogna stare attenti a non generalizzare troppo, perché se poi uno va in posti molto radicati, come può essere appunto la cultura tedesca, la cultura italiana, la cultura francese, anche la cultura irlandese o gallese, tanto costruire... Bisogna usare i pezzi che ci sono già, ecco, non si può inventare troppo, non si può immaginare troppo, mi diceva Anderson. Però sicuramente Anderson coglie la peculiarità di vaste aree non europee in cui questa stratificazione di popolo, in quel senso non politico ma storico, c'è meno e quindi si può creare di più. Poi non si sa se riesce o meno, perché un popolo iracheno c'è? Un popolo siriano, un popolo libanese esiste? No, pensateci, un popolo somalo ancora. Cioè, non è detto che uno ci riesce. Un popolo angolano pare che, malgrado la enorme quantità di lingue, ce la facciano. Quindi sono cose molto interessanti. E bisogna sempre avere una prospettiva, non tanto non europea, perché poi se uno ce l'ha solo sull'Indonesia sbaglia tale e quale. Bisogna riuscire ad avere una prospettiva in cui vedi la diversità anche qui.
A un certo punto, tornando all'Europa e a questi termini, a come si sviluppano, eccetera, lei in questo suo ultimo lavoro a un certo punto ci spiega come l'idea di popolo diventa sovrapponibile in Europa all'idea di razza. Lei parla proprio di una razza popolo, no? Perché per molto tempo, diciamo così, invece le differenze, le razze in Europa non erano definite dal colore. Dopo che l'Europa comincia a confrontarsi in epoca moderna con altri paesi, forse questo cambia, ma lascio che sia lei a spiegarci che cosa intende per razza popolo.
Allora, prima di tutto, la parola razza nasce molto tardi in Italia, verso il 1400, abbiamo adesso un'etimologia precisa, nasce dagli allevamenti dei cavalli, come le razze canine, le razze equine, quindi è una parola recente. E il primo uso che se ne fa in Europa è da parte dei nobili, che si sentono una razza superiore. C'ho il sangue blu, non sono come voi, no? Sono una razza sociale, se volete. Quindi non solo non è legata al colore, che in Europa c'è molto poco, e gli schiavi, voi sapete, erano gli slavi, che sono biondi e con gli occhi azzurri in Europa. Il mercato degli schiavi fino al 1600, in Europa fino al 1500, era un mercato di slavi, da cui il nome, slavo-schiavo. La razza era quindi, diciamo, il ceto sociale dominante perché aveva il pedigree migliore. Questo sopravvive nel nostro discorso, diciamo tutti un calciatore di razza, un puro sangue di razza, un politico di razza, per dire uno che viene da una razza illustre. Lo continuiamo a usare anche un po' di meno, ma credo si usi abbastanza largamente. La cosa cambia, entra in contatto, secondo me questa è una cosa importantissima per capire il mondo, entra in contatto col concetto non ancora di popolo ma di nazione, perché si chiamano così, con i nobili francesi che si sentono traditi dal re, perché il re si mette d'accordo con i borghesi per costruire la monarchia moderna eliminando i diritti dei nobili. La reazione nobiliare francese è dire: tu stai tradendoci, perché il vero popolo siamo noi, il popolo politico, i nobili. tu stai tradendo la tua essenza, e noi siamo popolo, abbiamo questi diritti che sono diritti e non privilegi, perché siamo quelli che hanno conquistato la Francia, cioè siamo i franchi, cioè i tedeschi. Quindi la prima rivendicazione in cui la nobiltà e la stratificazione sociale è letta come stratificazione nazionale avviene circa nel 1600-1700 negli ambienti dell'aristocrazia francese, che difende i privilegi che sente attaccati presentandoli come diritti di conquistatori. Quindi dici, tu dovresti fare le libertà germaniche, tu non sei il re di tutti, tu sei il nostro primo fra i pari, dovresti convocare l'assemblea di tutti i nobili liberi e lì ci mettiamo d'accordo. Tu invece stai costruendo uno Stato burocratico usando i burocrati, i notai, gli avvocati, i cittadini, e non va bene. Questo perché è interessante? Perché per la prima volta, secondo me queste cose dovremmo fare tutti quando cerchiamo di analizzare la società, mette insieme, invece di dire c'è una classificazione sociale, una classificazione diciamo nazionale, popolare, etnica, razziale, inizia a metterle insieme e fa vedere che quelli sono allo stesso tempo nobili ma anche diversi, oppure sono mercanti ma, come si diceva in Polonia, ebrei, oppure sono burocrati e tedeschi, cioè che le stratificazioni si sovrappongono. E guardate che nelle nostre società di immigrazione sta succedendo, adesso non voglio modernizzare troppo, no? Perché nelle società di immigrazione voi avete che determinati mestieri diventano appannaggio di determinati gruppi etnici. Quindi riuscire a leggere, io poi ci metterei anche le donne, ci metterei, cioè adesso ho fatto l'esempio di sociale e nazionale perché sono i due criteri che hanno contato di più nella storia europea, perché le donne erano tenute come una casta esclusa, diciamo, oggettivamente è stato così fino a circa il 1700, ma che quindi non si poteva parlare solo di differenza sociale, c'è cioè una differenza sociale che poteva essere moltiplicata da quella nazionale e da quella religiosa, questo era il terzo perno. Quindi tu, se volevi capire la storia, non potevi usare solo la differenza di un certo tipo, ma dovevi pensare alla differenza religiosa, protestanti cattolici, non la fa emergere, e prima cristiani e musulmani, la differenza, o ebrei cristiani, la differenza religiosa, la differenza sociale, la differenza nazionale. E a quel punto i popoli iniziano a essere chiamati indifferentemente popoli o razza. La nostra razza, perché si intende la discendenza, noi siamo discendenti, la razza è la discendenza. Noi siamo i discendenti dei franchi, voi siete discendenti dei gallo-romani, sì, che abbiamo asservito. Non so se è chiaro. Sì. E guardate, quest'uso del termine razza, intercambiabile con nazione, con popolo, e non ha niente a che vedere col colore, quando si rimane dentro la storia europea, resta fino a tutto il Novecento. Se voi faccio, sembra una provocazione, ma è vero, se ci pensate, le razze di Hitler sono neri o cinesi. Le razze di Hitler sono i latini e gli slavi. Gli ebrei non sono nemmeno una razza, sono un parassita inferiore. Cioè la concezione razziale di Hitler non è la razza come si intende oggi in America o nel mondo, no? È il popolo inferiore o il popolo superiore. Cioè c'è un'intercambiabilità, e la trovate anche Marx e Engels, usavano razza e popolo in maniera assolutamente indistinta. Quindi è molto interessante vedere queste cose.
Lei prima parlava dell'origine, no, del termine razza, di come arriva e del fatto che ci sia oggi, ci siano stati anche degli studi filologici, no, che ne hanno chiarito la storia. Credo che poi chi ha definito, ha chiuso il cerchio di questa vicenda è stato Gianfranco Contini. Sì. Siamo nel 1944 e appunto riesce a risalire all'origine che lei ben raccontava, e alla fine in qualche modo arriva nel 44 e anche chi arriverà dopo di lui, conoscendo il termine razza per il portato che aveva avuto nella Seconda Guerra Mondiale, dice, risalire a quest'origine in qualche modo evidenzia e porta chiaramente in superficie un marchio di bestialità che questa parola porta con sé, no? E da lì poi di fatti c'è tutto un movimento, e nell'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è Julian Huxley, che è il fratello, lui è un biologo, insomma due figli sono venuti su bene alla famiglia Huxley, uno è un famoso biologo, l'altro è Aldous Huxley, il grandissimo scrittore, e Julian Huxley a un certo punto propone effettivamente di sostituire nel discorso pubblico alla parola razza la parola etnia. Questo è un momento di svolta importante, no?
Assolutamente. Io però tenete presente che dalla fine del Seicento inizia a apparire che la razza è il colore, perché l'espansione europea fuori dai confini, la prima proposta è di fine Seicento, di un medico francese che dice il mondo può essere diviso in 5 razze, 4 o 5, dice, basate sul colore, neri, gialli, rossi, bianchi. Cioè vede una differenza e dice queste sono razze, usa il termine che allora era per indicare la differenza. Non mette in dubbio l'unicità del genere umano, eh? Dice sono razze nel senso come i cani, no? Ci sono le razze canine, ci sono le razze umane. In Europa questa, uso il termine razza per parlare dei colori, non c'è per lungo tempo. Ma man mano che la penetrazione europea crea elite negli altri posti, soprattutto tra i neri americani, tra l'altro, il termine razza, perché molto spesso questi termini che poi vengono usati per classificare le persone vengono presi dalle persone stesse per autoidentificarsi.
Questo magari ci arriviamo.
No, ma lo dico per dire. Allora, per esempio, se voi leggete i primi congressi dei popoli oppressi, come si chiamavano, parlano di color line, che è la linea della razza e la linea del XX secolo. Cioè sono razze in una maniera completamente diversa. Per cui quando Huxley, giustamente, ed è interessante finire con la polemica che lui solleva, Huxley è il primo direttore dell'UNESCO, l'Organizzazione Culturale delle Nazioni Unite dopo la Seconda Guerra Mondiale. Huxley, voi sapete, per la genetica, Darwin dimostra che, perché i razzisti veri, quelli più, diciamo, spinti, dicevano non c'è l'unicità del genere umano, ci sono varie origini diverse tra i popoli e quindi siamo persone diverse. Darwin prova che non è vero. I biologi molto presto, poi i genetisti, insomma, non esistono nei popoli, nelle razze, esistono le popolazioni umane che si mischiano, migrano, eccetera, eccetera. Cioè, c'è una visione scientifica che è vera, diciamo, sostanzialmente, che però non corrisponde alle nostre percezioni, quindi nella realtà è operativamente falsa, se posso esprimermi, pur essendo vera. Huxley dice, chiamiamo quelle europee etnie. È lui che cambia. Quando poi diventa direttore dell'UNESCO nel 45, anche per questo, nel 47, 48, dice va bene, adesso adottiamo questa cosa e diciamo è vietato parlare di razza, è vietato parlare di differenze, e tutti gli antropologi, fra cui Claude Lévi-Strauss, che invece avevano aderito alla visione dei popoli primitivi, quella là della, del popolo come cultura, del popolo come lingua, come tradizioni, scrivono disgustati, dicono tu sei matto, tu così facendo aiuti la distruzione dei popoli. Col tuo scientismo universalista stai dicendo che i piccoli popoli, che sì è vero sono come dire, etnocentrici, diciamo così, no? Che è un termine che compare inizio Novecento, che tutti questi piccoli popoli sono, sbagliano a credere nella loro identità, perché le identità si costruiscono, sono politiche, eccetera, eccetera, e gli fanno un attacco che Huxley è costretto a cambiare, viene anche cacciato di fatto, e la volgata, diciamo, predominante diventa quella lì. E se andate a vedere, per finire le cose, è molto interessante, perché alla fine la cosa è così, che la cosa dei popoli vale solo per i popoli oppressi, quelli con la cultura, le cose, per gli altri non vale, che però insomma è un modo anche che non funziona, come si vede, dai fenomeni populisti in Europa di reazione, diciamo.
Allora, no, a proposito, visto che lei citava gli antropologi, la loro, no, il mondo della ricerca antropologica, eccetera, e la sua reazione all'idea di Huxley, sono andata a vedere e negli scorsi anni sono diverse le associazioni di categoria degli antropologi in Italia in diverse occasioni, ma non solo, un po' in tutta Europa, che hanno firmato e lanciato appelli, petizioni, dichiarazioni, esprimendo, no, il loro allarme per il riemergere di concezioni e di idee fortemente razziste in Europa. E una di queste dichiarazioni ha per titolo «Quando si dice etnia, ma si intende razza». E recita che etnia corrisponde solo a un costrutto astratto di origine coloniale che di volta in volta, a seconda dei contesti storici, viene utilizzato per definire le differenze tra un noi e un loro, stabilire correlativamente gerarchie sociali, economiche e accesso ai diritti. E poi chiude, non c'è nulla di statico nelle culture o nelle identità, così come nei gruppi etnici.
Allora, io ammetto di avere difficoltà, io aderisco più, se uno mi chiede qual è la verità, penso sia quella dei genetisti, se dovessi esprimere quella visione universale. Detto questo, non c'è dubbio che le rappresentazioni umane contano tantissimo, quello che noi pensiamo, come leggiamo, sono verità pure quelle, se esistono. Poi uno ha voglia di dire non è vero, però sono vere. Allora, la visione antropologica, che è esattamente quella che vi dicevo, quella del popolo come tradizioni, è un po' un imbroglio che fanno, perché se uno va a vedere la storia dei termini, ripeto, il termine etnia, ta etne, in greco sono quelli che non hanno la civiltà, cioè sono quelli che non hanno raggiunto lo stato civile, per quello poi diventano popoli primitivi. Cioè l'etnia è il popolo primitivo. Paradossalmente, quando Huxley dice usiamo etnia al posto di razze, sta dicendo siamo popolo primitivo. È molto più complicato. Il problema degli antropologi è che però poi quando voi leggete, questo loro dicono vale per le culture, diciamo, bianche superiori, tra virgolette, superiori non sono. Però quando loro parlano dei piccoli popoli, invece è di tutta una difesa delle culture, addirittura dell'etnocentrismo, perché se voi vi leggete la critica di Lévi-Strauss a Huxley, è esattamente quello di dire, tu se togli ai piccoli popoli l'etnocentrismo, cioè la difesa della loro cultura, li stai sradicando, li stai ammazzando, che anche questa è una sua verità. Allora io devo dire che studiando queste cose, non so se vale la pena dirla così brutalmente, mi sono convinto in realtà sì, esistono le verità e le bugie, le cose sbagliate, le cose giuste, ovviamente. Però molto spesso, forse più spesso, esistono verità di dimensioni minori e maggiori. E che il problema vero è cercare di capire e mettere l'ordine tra le verità, cioè non negare perché è una bugia, non so come dire, o perché non è una... Perché spesso nella realtà voi avete delle cose che sono vere uguali, però una è più vera, non so come dire. Allora è molto difficile costruire dei discorsi di gerarchie di verità, specie quando parli di differenze umane, ma guardate, questo vale anche nella vita privata, secondo me. È molto difficile costruire discorsi, per quello sono interessanti queste cose, perché poi uno ci ritrova pure se stesso, in parte. Ti devi cercare di trovare un discorso in cui ammetti che ci sono delle verità che contraddicono la tua e devi capire qual è quella più vera delle due e dargli la precedenza in caso di conflitto. Allora a me sembra che le due posizioni, quella estrema di Huxley e quella estrema degli antropologi, siano molto sbagliate tutte e due e ci hanno portato... Per esempio hanno portato gli antropologi a teorizzare, voi sapete, gli antropologi hanno perfino teorizzato che le lingue sono intraducibili, perché ci sono gli spiriti dei popoli. E quindi siccome la lingua è l'espressione di uno spirito, guardate, questo è la Volker Psychologie, insomma, c'ha delle tradizioni forti anche nella cultura tedesca, nella cultura anche francese. Cioè che praticamente se uno parla una lingua, la sua mente è fatta in un modo e tu non la puoi mai tradurre completamente. Ma che vuol dire tornare a dire che non c'è l'universalità della specie umana, che è la verità secondo me maggiore. Allora per chiudere questo discorso, è molto interessante, sarebbe far entrare la religione, perché oltre ai popoli di cui abbiamo parlato, i popoli politici, i popoli primitivi e i popoli etnici, ci sono i popoli di Dio, in cui siamo tutti uguali per definizione. Addirittura pure troppo, probabilmente, no? Perché poi si litiga, ci si ammazza pure fra cristiani e musulmani. Però la pretesa è che se tu sei fratello in Cristo, sorella in Cristo, sei uguale agli occhi di Dio. Quindi complicherei la cosa, cioè esistono anche questi popoli sovranazionali religiosi, che sono un'altra verità ancora, che per esempio se uno vuole capire anche la politica è meglio ne tiene conto.
No, davvero, vedete quando vi dicevo del gatto di Schrödinger?
Beh,
no,
siamo... È il mio mestiere ormai. Siamo... Però io penso che si capisce, spero che si capisce.
No, certo che si capisce, però è veramente andare a recuperare, ma questo come diceva lei giustamente è interessante, il bandolo di una matassa che ha millenni di storia, no, ormai alle sue spalle, e non siamo così consapevoli di essere di fronte quando utilizziamo questi termini ad una storia così complicata. C'è un aneddoto che lei, dire un aneddoto, no, un fatto storico forse, più che un aneddoto, ma insomma che lei nel suo libro a un certo punto racconta, Restiamo in Europa, poi ci spostiamo in America, perché questo ci introduce un po', no? Anche al discorso della razza come colore. Siamo nell'Europa del 1919, non siamo in un posto qualsiasi, siamo in un posto che è la bellezza, la storia, un condensato, no? Qui, se volete, di tradizione e di cultura europea al suo massimo, siamo a Versailles. Sta per nascere la Società delle Nazioni e nel preambolo del trattato di pace bisogna decidere che cosa si scrive. E il Giappone insiste perché venga riconosciuta in quel preambolo l'uguaglianza delle razze. E allora argomenta, no? Cerca di sostenere la propria posizione, la propria tesi, e tra le varie argomentazioni che porta c'è il fatto, dicono i loro rappresentanti, che ormai sul pianeta più del 62% della popolazione mondiale sia composta da colored faces, e non ce la fanno.
Questa è una storia bellissima, per questo la racconto. Faccio presente che quello che ha scritto poi è lo stesso di cui parlavo, che ha scritto il preambolo alle Nazioni Unite, che era uno degli uomini più intelligenti. Ho letto le sue cose, veramente molto intelligente, questo boero sudafricano, diciamo così, che ha studiato a Cambridge naturalmente, che è lui che scrive tutte le cose. La cosa ancora più interessante è che quando i giapponesi lo dicono, tra l'altro loro si sentono razza dominatrice come i bianchi, quando i giapponesi lo dicono gli inglesi e gli americani sono molto imbarazzati, perché come si fa? Gli italiani e i francesi a loro onore votano sì, che è giusto, no, beh, una volta tanto. E a quei tempi gli italiani erano ancora democratici, nel 1919. E chi gli fa il lavoro sporco? Questo è ancora più interessante, perché tutti questi lord inglesi che stanno lì sono imbarazzatissimi, anche perché i giapponesi che chiedevano di fare questo erano lord pure loro. Era l'aristocrazia giapponese che stava lì, c'era l'impero. Quindi erano amici. Però gli inglesi c'erano l'impero di colore. Sono salvati, e questa è una storia che andrebbe ricordata, dagli australiani. Gli australiani sono il regime laburista, hanno un governo laburista operaio che persegue una white only policy, una politica solo bianca per difendere gli interessi degli operai, e gli australiani si oppongono e fanno mancare l'unanimità, e gli inglesi e gli americani dicono: ah, ci dispiace, cioè non vota, non si può votare. Cioè, lo dico perché sembra brutto, adesso dirò una cosa, a me mi è molto intristita. Io sono nato in una famiglia di sinistra, mio zio mi regalava Jack London da bambino, tutte le cose. E ho scoperto che Jack London era in California, altro paese di sinistra, uno stato molto di sinistra, però per una politica white only contro i cinesi e i giapponesi. Jack London, ho scoperto che, per esempio, quando diceva: ma tu sei socialista, perché sei a favore di chiudere alle altre razze? Cioè, perché il socialismo è per i bianchi, mica per gli inferiori. Parlo di Jack London, che a me, devo dire, è stato un amore della mia infanzia. No, per dire che c'è un problema enorme anche non solo di classi superiori, ma anche di rappresentanti laburisti, socialdemocratici, che ti dicono: noi non vogliamo questo, perché mettono in dubbio i nostri salari, le nostre condizioni. C'è già il primo ministro laburista, poi finisco, australiano, che dice no, è il capo dei laburisti australiani, e lo dice per non mettere in dubbio le conquiste del lavoro della società australiana, che, badate bene, se vi andate a vedere, era allora, aveva di gran lunga lo stato sociale più avanzato, perché era controllata da parecchio tempo dalla sinistra operaia, chiamiamola così.
Io le faccio fare un salto un po' brusco, forse indietro nel tempo, ma siccome adesso parlava di Jack London, a me è venuta in mente un'altra delle scoperte, no, che si fanno, perché poi pensiamo un po' ai nomi tutelari anche del nostro pensiero moderno contemporaneo, eccetera. Guardiamo all'illuminismo, che ha un nome, no, che già ci dice tutto di quello che hanno portato quegli anni, quella corrente, quel fiorire di pensatori, filosofi, eccetera. Pensiamo a uno dei suoi campioni, Voltaire. Voltaire, qualche problema quando andiamo ad affrontare questi temi ce l'aveva, visto da qui e da oggi.
Sì, allora, io però qui penso questo, uno, facendo lo storico, penso la cosa più importante è essere sempre filologi, nel senso di rispettare la realtà come era allora e non metterci il nostro giudizio oggi, se non nella misura in cui riusciamo a vedere se la persona che parlava allora, oltre alle stupidaggini di allora, diceva già qualcosa in positivo. Voltaire diceva talmente tante cose in positivo.
Certo.
Il problema è che non c'è dubbio però che se voi leggete tutta la letteratura dei viaggi europei, tranne quelli che vanno in Cina, si trovano di fronte persone che stanno a un livello di civilizzazione inferiore. C'è poco da fare, è così. Cioè uno, se lo dicessi verrei linciato all'università americana dove insegno, però lo dico, mi salvo. È così, ti trovi di fronte, tu venivi da Parigi, Parigi c'era già gli Invalides, il Palais du Louvre, c'erano già parecchie cose, no? O da Londra, andavi in Africa, c'erano ancora i microbi, le cose, cioè andavi in Brasile, andavi in Patagonia, non c'era Parigi. Quindi questi, la cosa vera che hanno fatto, hanno, prima di tutto sono trovati di fronte a una differenza enorme, torniamo a quelle cose, le differenze, perché l'Europa è uscita dall'Europa nel 1500, grosso modo, i portoghesi un po' prima, ma si sono trovati di fronte a un mondo completamente diverso e inatteso. Perché prima il diverso era il musulmano, il turco, non era il nero o l'indiano, diciamo. Gli indiani, voi sapete, hanno fatto i dibattiti per stabilire se erano uomini o no, perché non si sapeva chi fossero, come avevano fatto arrivare là le creature di Cristo. Cioè c'era un problema teologico non indifferente, risolto per fortuna grazie alla Chiesa a favore degli indiani, che si sono inventati che erano arrivati là. Un gesuita disse perfino forse passando dagli stretti del nord, cioè fa impressione, no? Dice, ma era molto intelligente. E per tornare, tu ti trovavi di fronte a strati diversi, no? Questa è un'altra apertura interessantissima. Allora dice, ma è possibile che sono così diversi da noi, così più primitivi di noi? Popoli primitivi viene da loro. Da lì viene l'idea della poligenesi, cioè che non siamo la stessa cosa. La teoria poligenica c'è stata da metà Settecento, direi. I primi sono del Cinquecento, però è iniziata a affermarsi metà Settecento ed è durata fino a metà Ottocento. Darwin gli ha posto fine, sostanzialmente. La cosa interessante sono le due risposte che ti puoi dare. Perché una risposta è dire, appunto, sono diversi perché, come dice Voltaire, una bruttissima citazione, che però è sua, c'è il pero, c'è il melo, c'è il nero, c'è il bianco. Siamo diversi, così. Non so come dire, no? È un modo di vedere la diversità sbagliato, anche perché non c'era allora la teoria dell'evoluzione, tenete presente. Però già, per esempio, devo dire, i gesuiti, non per lodare sempre i gesuiti, però già i gesuiti che sono quelli che si confrontano di più con la diversità in Europa, i gesuiti che vanno nelle Americhe, fanno questo interessantissimo parallelo aperto già a fine Cinquecento con i contadini. Dice, sì, è vero, gli indiani sono dei primitivi, ma voi siete mai andate nelle montagne dell'Estremadura o dell'Abruzzo? Proprio così. Quelli sono delle bestie. Però li portate in città, li fate studiare, li mandate a scuola e diventano esseri umani. Quindi il problema è le condizioni di isolamento. Guardate che dietro c'è tutta una teoria della storia mica male, no? Cioè, inizi a vedere che il problema vero è l'isolamento, cioè che tu se sei in contatto, se ti apri, ti evolvi più rapidamente di uno che è chiuso e isolato. Cioè che la diversità creata dall'isolamento è una diversità inferiore da un certo punto di vista. Se io invece cresco diverso, però ho l'Iran, la Mesopotamia, l'Egitto, la Grecia, Roma, mi scambio molto più velocemente. Invece se sto in America Latina, prima di fare Maya e gli Incas e gli Aztechi ci metto migliaia di anni perché li devo creare in isolamento. Quindi io direi così, che è verissimo che ci sono queste stratificazioni di civiltà che leggere oggi danno molto fastidio, ma prima di tutto, probabilmente, devo dire, filologicamente l'avremmo fatto tutti. Che la cosa vera è la risposta che gli hai dato. E secondo me la risposta che già fa vedere i gradi di civiltà e da cosa dipende la velocità nell'ascendere i gradi di civiltà è il parallelo con i contadini, che sono fra l'altro il popolo primitivo europeo. Guardate, questo è rimasto nella cultura anche progressista fino a 60-70 anni fa. È, secondo me, di grandioso interesse, diciamo, no?
Allora, io chiudo con un'altra citazione, così, mi viene così. Dobbiamo
fa bene.
E qui però mi muovo nel campo della letteratura. E allora guardo a Ennio Flaiano e lui a un certo punto scrive «I nomi collettivi servono a fare confusione, popolo, pubblico, un bel giorno ti accorgi che siamo noi e invece credevi che fossero gli altri.
Esatto. Ma infatti ho detto, l'idea che esistono dei soggetti collettivi è ineliminabile. Torniamo sempre a questa... Come si fa a dire che non c'è un popolo o che non c'è una nazione, che mica siamo una società di atomi, o che non c'è una famiglia, cioè, diciamo, no, nella nostra vita? Allo stesso tempo non c'è dubbio che i soggetti collettivi sono creazioni e gli individui che ne fanno parte sono ognuno diverso dall'altro. E secondo me il grande privilegio che uno gode in certe fasi della storia è essere trattato come un individuo e non come una categoria. Detto questo, in certi momenti viene più facile trattare la gente come categorie, ma non solo nel male. Pensate adesso, per finire questo discorso, non pare che uno... Pensate allo stato sociale. Lo stato sociale è tutto basato sul trattarvi come categorie. Quando puoi andare in pensione, che malattia hai, quanti anni di anzianità hai fatto, che reddito hai. È tutta una categoria in cui ti mette. Cioè lo stato sociale ti tratta semmai come un individuo. Quindi, per esempio, abbiamo costruito uno stato sociale, dico come paradosso, per questo è sempre molto interessante vedere tutto, abbiamo costruito uno stato sociale, che io sono contento che c'è, difendo, per il bene, però abbiamo costruito uno stato sociale che crea status di gruppi e quindi rafforza le categorie e i danni degli individui, sicuramente.
Allora, io ringrazio davvero di cuore il professor Andrea Graziosi per questo intensissimo intervento, davvero anche... molto molto interessante. Grazie di cuore.
No, grazie a voi.